Sì. Eccoci di nuovo qua su Startup On Air, sempre sulle non frequenze di Radio Banda Larga, e trasmettiamo come al solito dalla vetreria, e sempre i venerdì dalle 18 alle 19, tranne oggi che siamo un po' in ritardo. Ma devo dire la verità, sono arrivato in ritardo anch'io, nel senso che sono arrivato qua di corsa con un taxi, stavamo facendo un filmato per una startup e sono arrivato trafelatissimo. Fortunatamente era in ritardo un pochino anche l'altro programma, quindi siamo a posto, insomma, riusciamo a partire lo stesso. Niente, come sempre parliamo di startup su Startup On Air, e per chi ci segue solo da oggi lo ripetiamo di nuovo, come lo ripetiamo sempre, che startup significa avvio, ovvero di fatto, ormai nel linguaggio comune, un'organizzazione temporanea strutturata per cercare un modello di business ripetibile e scalabile, come dice Steve Blank, che è un guru in materia di startup. Prima di partire con la trasmissione, prima di sentire il nostro ospite di oggi che presenteremo a brevissimo, ci ascoltiamo Shock to the System, che è la nostra sigla di apertura, come ormai sapete. Shock to the System, Billy Idol. Qua torniamo da Shock to the System e tra poco ci, appunto, andiamo a prendere la linea con l'ospite che ci aspetta di là, che adesso andiamo a sentire se ci sta, se è già in linea, se è qua con noi. Vediamo un attimo, sentiamo, si sente? Ok, io lo sento poco alle cuffie. Ok, lo sento. Vediamo se c'è Daniele.
Eccomi.
Oh, Daniele, ciao.
Ciao.
Come va? Oggi siamo un po' in una fase strana, però insomma, senza starti a tediare dei vari problemi tecnici che ho avuto oggi per arrivare qua in radio, che sono stati abbastanza divertenti, devo dire, se vogliamo, sì, dire così. Però detto questo,
almeno un aneddoto lo voglio, eh.
Ah, vuoi l'aneddoto?
Cacchio. Almeno uno sì, dai.
Proprio così mi quagli, va bene. No, niente, sostanzialmente stavamo finendo dei lavori per una startup, lavorando su dei filmati e delle cose, solo che ci siamo trovati a dover far tutte le robe di corsa. Poi, nella sostanza, stavo preparando le canzoni, no? Le canzoni che tu hai scelto.
Sì, sì.
Che è successo? Non so, ancora non lo so che cosa ho fatto, però fatto sta che dopo aver fatto questa cosa erano tutte nominate uguali, erano tutte nominate Vasco Rossi, Vita Spericolata. Quindi la cosa era un po' random, no? Avrei messo le canzoni e avrei detto, beh, ora ci ascoltiamo una canzone che potrebbe essere questa, esatto, l'altra oppure quell'altra ancora, non lo so. E niente, detto questo, io ti racconto un po' da dove trasmettiamo, visto che ci siamo.
Certo.
Insomma, lo sappiamo, ti ha presentato Giorgio di Siamo Soci, che è stato a sua volta presentato da Francesca Michetti, eccetera, eccetera. Però, detto questo, ora ritorno e mi sto calmando. In realtà sto parlando continuamente così, solo perché devo prima di tutto ritrovare tutte le mie cose. Quindi, in realtà, è solo un modo per arrivarci più calmo. Però, detto questo, allora, quindi siamo qua con Daniele, sempre a parlare di startup, no? Perché questo programma appunto parla di startup, di startupper, di tutto quello che è l'ecosistema. Parleremo sia dell'ecosistema italiano che quello insomma internazionale, per capire un po'
certo,
come si muove, che cosa accade. E partiamo un po' dalla frase tipica di uno startupper, no? Che è: ho un'idea di business favolosa, ma non la racconto a nessuno perché potrebbero copiarla.
Assolutamente, quella è la crisi iniziale, è la convinzione da cui bisogna assolutamente uscire, perché fino a che un innovatore, un aspirante imprenditore o startupper si conserva nella sua intimità l'idea, non avrà mai sicuramente esito. Questo per un motivo banale, che è quello della mancanza del feedback.
Sì.
Io sono innamoratissimo della mia idea, ma nel momento in cui non riesco ad avere un confronto con l'esterno, uscire dal mio ufficio come
out of the building.
Logica. Bravissimo, bravissimo. Il famoso approccio Lean Startup c'è esattamente questo.
Lean Startup, per chi ancora non conosce, appunto, Lean è una logica snella, no? Lean.
Esatto, ce l'hanno insegnato gli amici della Toyota negli anni 80.
Esatto, esatto, esatto. Partiamo dalle cose dove sono partite veramente. Quindi, che detto così, partiamo da dove sono partite, è divertente, no? Giuro che non ho ancora bevuto birra, anche se sono in un posto bellissimo. Ascoltami Daniele, prima di entrare un po' nel vivo, ci racconti un po' di te, di quello che fai, perché siamo qua a parlare con te di startup e non con qualcuna, cioè perché c'entri con le startup?
Certo, molto volentieri. Guarda, io ti dico, ho iniziato a approcciare l'ecosistema delle startup ormai 4 anni fa, era il 2010 quando mio cugino, mi ricordo ancora, mi telefona una sera e mi dice: guarda, ti devo parlare, ti devo far vedere una cosa, in modo totalmente misterioso, no? Con quell'approccio che ci dicevamo prima. Scopro che da un anno e mezzo stava lavorando in gran segreto, solo con un suo caro amico ingegnere, lui è geometra,
okay,
ad un brevetto. Stava lavorando a questo brevetto di un ponteggio dedicato al mondo dell'edilizia, molto particolare, innovativo, che appunto poi è stato oggetto di un brevetto che, per dirtela in brevissimo, si montava come se fosse una fisarmonica. Quindi tu preparavi a casa, preparavi in magazzino questi pacchetti di ponteggi, arrivi in cantiere e con la gru sollevi e dai il ponteggio pronto all'uso senza avere il rischio di cadute dall'alto,
cioè,
o morti bianche.
Il Lego nella vita reale.
Bravissimo, esatto, mettiamola così, col vantaggio che invece che dover appoggiare un mattoncino sopra l'altro è come se i mattoncini fossero compressi e poi io li alzo esattamente proprio come una fisarmonica.
Ok, il Lego non divertente quindi, della vita reale.
Esatto, lui mi ha coinvolto in questa cosa che, diciamo, conoscendo il mio percorso, io ho studiato ingegneria gestionale, mi sono sempre occupato di progetti di business, quindi più vicino al mondo aziendale rispetto a lui, mi ha chiamato e mi ha detto: ascoltami, aiutami, io non so cosa fare, ho un'idea, ho depositato questo brevetto, ma adesso che ho il brevetto io sono arrivato, nel senso che non ho più un punto di sbocco. E da lì è iniziata l'avventura anche mia nel mondo delle startup. Abbiamo partecipato a Startup Milano Lombardia, abbiamo presentato il nostro bando, abbiamo partecipato anche su Startup Bergamo, e io da lì poi ho continuato a rimanere in questo ecosistema, trasformandolo da quello che prima era una passione, un gioco che appunto ho vissuto con lui, a vero e proprio lavoro.
Quindi di cosa ti occupi, Daniele?
Esatto, mi occupo di tante cose, faccio sempre fatica. Questa sera concentriamoci sulle startup, altrimenti rischiamo veramente di
esatto.
andare... Allora, io ho lavorato circa un anno e mezzo con Crispy.
Ok.
Avendo parlato... Perfetto. Questa è una società che aiuta le start-up, però le start-up ormai consolidate, magari non sono ancora arrivate ad avere la costituzione dell'SRL per dare proprio un percorso, però sono realtà strutturate che hanno già un progetto ben chiaro e che vanno aiutate nella definizione di quello che è un po' il processo di sviluppo del loro business.
Esatto. Quindi, perché un po' quando si parla di startup bisogna dire sempre, no? Generalmente si parte da quella che può essere definita la business idea, e che
bravissimo.
È appunto l'idea di business, no? Cioè io dico, cavolo, io vorrei fare questo, penso di poterlo fare così, no? Quindi quando tu mi parli di una fase dopo, tu mi stai parlando del fatto che la startup arriva, se hai un viva voce qualcosa.
Ah, aspetta.
Ok, che sentivamo il riverbero.
Credo un eco strano, giusto?
Ok, esatto.
È passato,
fantastico. Quindi quando tu mi parli di idea già consolidata, significa che è uscita da questa fase in cui ancora non aveva ben chiaro cosa fare ed è entrata già in una fase in cui più o meno ha idea di quale sia il modello di business, quindi come muoversi poi nella realtà, giusto?
Bravissimo. Sa qual è il suo prodotto, sa qual è il valore che sta portando sul mercato ai propri clienti o ai propri prospect e diciamo va affinato, reso un po' più solido il modello, ma bene o male i ragazzi che arrivano a dialogare con questa realtà sono sicuramente più strutturati. Altre realtà con cui invece ci si interfaccia sono le aziende che vogliono avvicinarsi al mondo delle startup più come mentalità e come approccio che come progetti, però questo mi ha fatto capire nel percorso di crescita anche professionale che mancava un tassello.
Quindi tu eri un socio all'interno di questa Crispy che aiutava le startup? Giusto?
No, un collaboratore
okay.
Diciamo molto interno, ma addirittura socio no, non c'è stata questa evoluzione.
Ok.
Però quello di cui mi sono accorto era proprio la carenza in termini di spazio, di supporto, per la fase invece prima ancora dell'idea strutturata.
Ok, quindi
diciamo,
in fase...
quelle persone che, come dicevi tu, ho un'idea, non ho magari delle competenze molto specifiche che mi possano permettere di muovermi e strutturarla e svilupparla, che cosa devo fare per riuscire ad arrivare ad avere in mano un progetto e non più solo un'idea. Per darti l'esempio critico era il caso di mio cugino. Lui aveva un'idea, addirittura era arrivato a brevettarla senza sapere che cosa gli aspettava dopo. Però chi poteva dargli un aiuto, un supporto nel trasformare quest'idea in un progetto più concreto, nel cominciare ad analizzare tutte le variabili che se da domani mattina vuoi trasformare questo sogno in un qualcosa di più reale, devi considerare.
Anzitutto...
Da lì è nata...
Sì?
Vai, dimmi.
No, vai. Dici, da lì è nata?
No, e ti dicevo, da queste esigenze è nata poi PCU, che è un'associazione, scritto PEACH, Pesca.
Ok, come Pesca. Quindi Palermo, Empoli, Ancona, Como, H di hotel.
H, esatto, e U di tu.
Ok.
E gioca sull'assonanza, il fatto della pesca è un frutto che matura,
sì,
esattamente, quindi di un messaggio di crescita, di maturità, e però parallelamente, per assonanza, ricorda il concetto di elevator pitch.
Di elevator pitch, ovvero quella presentazione...
Che si scrive in un altro modo, esattamente.
Esatto, Palermo, Imola, Taverna, Como, H...
Bravissimo.
Siamo bravi, siamo preparati.
Sullo spelling ti vedo assolutamente.
A forza di fare lo spelling del mio nome, che è Muhammadi, ho dovuto per forza imparare ad essere veloce nel farlo. Ascoltami, Daniele, prima di passare un po' avanti e raccontare di PCU, che è un qualche cosa su quale sicuramente dobbiamo arrivare, e quindi raccontare che cosa fa PCU e come aiuta gli startupper in questa loro vita un po' piena di imprevisti, di cose, quindi un po' spericolata. Ci andiamo ad ascoltare una canzone che tu hai scelto. Io ti staccherò tra un attimo l'audio e poi sentiremo vita spericolata di Vasco Rossi che hai scelto tu. Tu ci dirai poi perché, va bene?
Certo, volentieri.
Allora ci andiamo ad ascoltare Vita Spericolata, che tra poco andrete a sentire, perché ci mettiamo un attimo, noi oggi siamo un pochino più calmi, un pochino più lenti nel nostro muoverci, ma c'è un motivo, perché oggi è venerdì e quindi vogliamo stare caldi.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere il suo guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Lasciando scorrere Vasco con la vita spericolata, che se ne frega di tutto, e quindi gli start-upper se ne fregano del futuro, o meglio lottano per un futuro più roseo, più, insomma, migliore. Ci provano, vanno verso la loro meta, verso il loro sogno, e quindi ci ritroviamo. Vita spericolata, Daniele, mi senti? Daniele,
sento.
Oh, benissimo, fantastico. Abbiamo vita spericolata. Aspetta un attimo, perché. Aspetta, ok, eccomi. Un attimissimo qua. Oggi sono proprio incasinato. Allora, benissimo. Quindi mi dicevi, hai scelto vita spericolata. Perché hai scelto vita spericolata?
Due motivi. Il primo, ahimè, perché non potevo non citare Vasco, giornata del suo concerto a San Siro oggi, è uno dei miei cantanti preferiti. Ho dovuto trovare il modo per infilarlo nella mia playlist.
Ah, ok, era uno stratagemma, ma, un po' come prima.
Era uno stratagemma, ma in realtà uno stratagemma con un fine poi in realtà corretto. Perché uno start-upper deve essere un po' spericolato, cioè deve avere il desiderio di fare un qualcosa che vada al di là della sicurezza, al di là dell'abitudine, e di riuscire a varcare un po' quella soglia della paura e del buttarsi.
Volevo chiedere, scusa se ti interrompo,
sì, sì. Vai,
PC1,
ci mancherebbe.
PC1, sì. Che ha come mi dicevi, ha questa assonanza appunto con il pitch, che è poi quella presentazione breve che uno startup deve saper fare in pochissimo tempo, cioè dai 50 secondi ai 3 minuti massimo, per riuscire a convincere un possibile investitore, un possibile partner a dargli retta, dargli un secondo appuntamento per farsi una chiacchiera più importante, magari dargli dei soldi o dargli un appoggio in qualche maniera. Cosa fa PCU per gli start-upper? Perché hai fondato questa associazione?
Questa associazione l'abbiamo fondata prima della fine del 2013, siamo tre soci, scusami, oltre a me ci sono altri tre soci fondatori, e l'abbiamo fondata con l'obiettivo di fornire, come ti dicevo, un supporto per quelle fasi più iniziali di lavoro, tra cui anche ovviamente il saper raccontare la tua idea.
Ok, quindi
quante volte ti è capitato di sentire un ragazzo, un imprenditore, aspirante imprenditore, che per raccontarti tre cose ti spiegava 7-8 minuti di orologio?
Troppo, e molto spesso non ha neanche cioè non riesce neanche a lavorare sui punti focali, no?
Quindi bravissimo, infatti
vai.
L'elevator pitch ha dei punti chiave che vanno rispettati e che il tuo interlocutore si aspetta. Quindi noi, per esempio, all'interno di PCU, per i nostri associati, forniamo anche dei percorsi di formazione che li aiutino.
Quindi coaching per fare il pitch.
Esatto, esattamente.
Ottimo.
Delle sessioni di mezza giornata o due sessioni da due mezze giornate in cui viene spiegata la tecnica, ma in più viene anche fatto realmente il lavoro. Cioè è una formazione molto operativa, un laboratorio progettuale, non ci mettiamo a fare i professorini accademici, ma ci mettiamo a lavorare con i ragazzi per tirar fuori veramente un prodotto che gli serva.
Insomma, tanta ciccia e poca fuffa.
Esatto.
Che è assolutamente necessaria. Ma ecco, se dovessi parlare, no? Cioè, quanto è importante, sì. Prima dicevamo il ragazzo che ha paura di condividere la sua idea, ma quanto è importante condividere un'idea?
Guarda, credo sia uno degli aspetti fondamentali, soprattutto nella fase iniziale e in quello che dicevo prima, nel gergo della Lean Startup è la prototipazione, quindi quando inizi a dare forma a quello che stai creando. Avere feedback in quel momento ti permette di aggiustare il tiro in funzione di quelli che poi saranno i tuoi potenziali clienti.
Assolutamente, cioè, cioè il feedback è un qualcosa di fondamentale. Molto spesso questo, soprattutto in Italia, nelle realtà che mi è capitato di girare, incubatori, acceleratori vari, soprattutto parlare con gli startup, è una cosa che si perde. Molto spesso, appunto, questo concetto dell'out of the building, che in America è molto sentito, quindi questo concetto di uscire fuori, di parlare con le persone, vedere cosa le persone pensano, cioè testarlo in Silicon Valley col panettiere sotto l'ufficio per capire se quella roba funziona, se quella roba piace, se quella roba serve, se quella roba viene è di facile uso per le persone che poi la dovranno usare. Qui in Italia manca, molto spesso produciamo tutto, prepariamo tutto, siamo convinti, rimaniamo nel nostro bozzolo e poi quando il baco alla fine esce fuori, possibilmente non ha quel, diciamo, quell'ambiente che si aspettava di trovare, perché magari è stato troppo tempo rinchiuso senza vedere cosa accadeva fuori. Quindi è importante confrontarsi. Tu mi dicevi, con PCU, quindi il vostro obiettivo è dare supporto nella fase di passaggio dalla business idea a appunto a una realtà strutturata. Cosa fate? Date coaching sui pitch e poi?
Noi appunto ci sono, oltre diciamo quello che accade nel periodo, facciamo per esempio in un anno di attività, è che ogni mese vengono organizzati degli eventi che possono avere diversi format. Uno dei format, per esempio, è quello legato all'elevator pitch, e quindi facciamo una serata in cui tra noi associati, quindi esponi la tua idea, ma la esponi ancora in un perimetro, tra virgolette, protetto, quindi non sei così aperto verso l'esterno e almeno non devi vincere del tutto quella paura dell'esposizione. Quindi racconti agli altri associati l'idea e già lì ottieni dei feedback. Potresti migliorare questo, sai, ho visto che c'è una startup che fa già questa cosa, tutti questi esempi. Oppure organizziamo dei momenti di incontro anche con imprenditori e aziende.
Ok, quindi giusto, date una mano allo startupper ad entrare anche con delle partnership e con degli investitori?
Ci può assolutamente essere anche quell'evenienza. quello che stiamo vedendo fino adesso è che ancora più utile è portare questi start-upper, che in questo momento i nostri associati sono molto giovani, arrivano dal mondo universitario, comunque sono persone che non hanno vissuto per molto la realtà aziendale, e quindi già anche solo portarli all'interno delle aziende, farli parlare con imprenditori che gli facciano capire a quali sfide si dovranno trovare davanti se vorranno avviare un'impresa, anche quello li aiuta tantissimo. Ovviamente ci possono anche essere dei casi in cui l'imprenditore lungimirante intravede un progetto per lui interessante e quindi decide anche di
insomma di dare
avvicinarsi e fare un po' da chioccia a questa startup.
Che anche questo serve, quanto servono le persone, i cosiddetti mentor o advisor, no? Cioè le persone ci danno una mano a superare certi momenti, perché magari hanno già vissuto certe cose che a noi mancano. È assolutamente fondamentale. Allora, prima di andare, quindi come dicevamo, prima li facciamo misurare in un ambiente protetto, li facciamo stare in un ambiente protetto, quindi diciamo un ambiente un po' più paradisiaco, no? E questo di nuovo è uno stratagemma, perché è un po' più paradisiaco, cioè non sapevo come buttarla giù, perché stiamo per andarci ad ascoltare le beatitudini di Rino Gaetano, e anche qui poi mi dirai perché.
Certo, volentieri.
Nel frattempo io metto su le abitudini di Rino Gaetano e ci sentiamo tra pochissimo. Allora, ci sentiamo le beatitudini di Rino Gaetano. Bellissimo pezzo, peraltro molto poco conosciuto rispetto ad altri pezzi di Rino Gaetano un po' più famosi. Ma ora ce lo ascoltiamo.
Beati sono i santi, i cavalieri e i fanti. Beati vivi e morti, ma soprattutto i risorti. Beati sono i ricchi, perché hanno il mondo in mano. Beati i potenti e re, beato chi è sovrano. Beati i bulli di quartiere, perché non sanno quello che fanno. Sicuramente lo sanno.
Beata è la guerra, chi la fa e chi la ricatta. Ma più beata ancora è la guerra quando è santa.
Beati i bambini che sorridono alla mamma. Beati gli stranieri e il soufflé di panna. Beati sono i frati, beate anche le suore. Beati i premiati con le medaglie d'oro. Beati i professori, beati gli arrivisti, i nobili e i comunisti.
Beata la frontiera, beata la finanza, beata è la fiera e ogni circostanza.
Beata la mia prima donna, che m'ha preso ancora vergine. Beato il sesso libero, entro un certo margine.
Beati sottosegretari, sottufficiali,
beati sotto aceti.
Eccoci qua, le abitudini di Rino Gaetano, no? E Rino Gaetano è stato un po' anche lui un innovatore. È stato una persona che nella musica italiana ha portato qualche cosa di diverso da quello che accadeva. E infatti Daniele mi diceva, in quello che mi ha scritto prima di sentirci per questa intervista, che le abitudini di Rino Gaetano, la scelta perché?
Perché alla canzone, che anche tu hai detto non è una delle più sentite di Rino Gaetano, lo conosciamo per ben altri testi, ma soprattutto per l'autore, perché Rino Gaetano è stato sicuramente un innovatore molto disruptive nel suo periodo.
Spieghiamo il significato di disruptive, giusto? No, solo perché
hai ragione. Può essere sentito come distruttivo, perché se non si sente bene la pronuncia in inglese, qualcuno che ha un'innovazione disruptive è qualcuno che cambia il paradigma, è qualcuno che è in grado di fare una cosa in modo totalmente diverso e in modo che abbia un impatto molto forte.
Esatto, disruptive è un po' rompere in maniera molto forte con il passato. Diciamo che le idee disruptive non sempre sono idee in realtà che poi funzionano nel mercato, perché bisogna stare molto attenti, cioè rompere in maniera molto forte può essere o estremamente positivo se si individua veramente quello che viene chiamato in inglese il pain, ovvero la pena, il male, oppure invece se si è fatta una mossa un po' azzardata, magari poco sentita, può essere invece estremamente disruptive, no?
Allora aggiungiamo una T.
Esatto. No, può essere estremamente invece di distruttivo. Quindi disruptive, che è un qualche cosa che si usa molto in realtà in gergo, significa avere un qualche cosa che rompe, che crea appunto una scossa.
Una discontinuità.
Una discontinuità, ecco, questa è la parola giusta. Quindi, quindi le beatitudini di Rino Gaetano in realtà è stata scelta per questo.
Soprattutto per la persona, perché poi quando si parla di startup, dietro la startup c'è sempre l'ideatore o lo startupper o l'aspirante imprenditore, prima di tutto, oltre che l'idea, perché se l'idea è ottima ma il team non è ricco, non è completo, non è solido,
questo è un bel punto.
Difficile che vada avanti.
Questo è un bel punto, quello che apre, quello del team. Ne abbiamo parlato anche con Giorgio, ne abbiamo parlato con Francesca, cioè il team. Questo purtroppo ed è una cosa che in realtà secondo me in Italia non si sente molto. Io vedo molto spesso team formati veramente da una o due persone, oppure team formati da gente che fa solo programmazione, solo marketing. Solo marketing in realtà di meno, più solo programmatori o solo tecnici. Ed è ahimè è tremendo, no? E c'è anche questa paura di cedere le quote, esattamente come la stessa paura che c'è alla base quando uno non vuole condividere idee, dice: ma no, ma io cedo le quote, ma ho capito, ma hai il 100% di una roba che nessuno ti darà mai una lira, perché siete tu e il tuo amico e fate entrambi solo programmazione.
È verissimo.
Cosa ne pensi di questo?
È assolutamente vero, e la parola che secondo me riesce a far capire meglio questo tema è la complementarietà, cioè riuscire ad avere all'interno del team, oltre a persone motivate, persone che abbiano quest'indole imprenditoriale, questa avversione al rischio e così via, ci deve essere anche una, come dicevi tu, facevi l'esempio di un team di 5 sviluppatori, poi però quando cominci a parlargli di mercato, dico: no, ma la mia idea è la migliore di tutte, chi se ne frega del mercato, no? Loro sbagliano, loro che non ne capiscono il valore. Oppure parli con, anche hai ragione, persone solo magari di marketing, è difficile che riescano, o meglio, è difficile che se ne trovi, perché poi in realtà ti manca quello che fanno i 5 sviluppatori, cioè ti manca il prodotto.
Assolutamente.
Quindi riuscire a innescare dei meccanismi per cui io riesca a portare attorno a me, che sono il fondatore o i fondatori, un team che mi sappia coprire tutta una serie di aree e di competenze, è fondamentale per riuscire a coprire tutte le esigenze.
Assolutamente, è fondamentale riuscire a creare un team quindi completo, anche perché quasi tutti i fondi, se uno va a parlare, in realtà se uno va a parlare con gli investitori, un fondo su un team monocompetenza o un team singolo, quindi non un team ma un singolo per l'appunto, oggi sono proprio un po' bollito, vedi che senti che dico continuamente le castronerie, tu vai tranquillo, correggimi. Quindi su un singolo o su un team appunto monocompetenza è molto, o un team dove manchino comunque molte competenze, è molto difficile che investa, semplicemente perché già la startup di per sé è un investimento a rischio, quindi stiamo parlando di soldi che uno mette, ma non lo sa se questi soldi andranno a buon fine, porteranno, infatti viene usato molto spesso agli investitori un sistema che viene chiamato spray and pray, ovvero spruzza e prega, nel senso che tu investi su una decina di robe e dici vabbè, speriamo che vada bene almeno una, perché poi in realtà abbastanza statisticamente si è visto, insomma, su un X già selezionate, scremate, eccetera eccetera, c'è una buona possibilità di successo. Ma se io a questo rischio ci aggiungo già un rischio interno di un team poco dove ci siano poche figure, se a questo aggiungo ancora poche metriche, quindi poco confronto col mercato, quindi l'out of the building che dicevamo prima, siamo finiti. Ma proprio,
assolutamente sì.
Proprio parlando di team complementari, io vado avanti su una cosa che tu mi hai suggerito per i team complementari, quindi metto Opportunities dei Pet Shop Boys. Quindi ci ascoltiamo Opportunities e poi torniamo con Daniele. Ed eccola qui, Opportunities dovrebbe partire.
Messing around with jerks. My car is parked outside. I'm afraid it doesn't work. Looking for a partner, someone who gets things fixed. Ask yourself this question: do you want to be rich? I've got the brains, you've got the looks. Let's make lots of money. Educated. I studied at the Sorbonne, doctored in mathematics, I could have been a don. I can program a computer, choose the perfect time. If you've got the inclination, I've got the crime.
Ma un sacco di soldi, opportunities e opportunità per appunto i Pet Shop Boys, proprio perché quando si parla di opportunità si parla appunto di opportunità per gli investitori, per gli start-up, per di creare qualcosa di nuovo, per me di riuscire a infilare il cavo audio nel telefono, per me che ci sono riuscito, perché sono un ragazzo fortunato alla fine, e per me che sono riuscito ad andare a prendere anche una birra nel frattempo, mentre Daniele, tu lo sai da dove trasmetto? Daniele, ti ho perso. Daniele, sei qui? Daniele, torna fra di noi? Daniele, sei fra di noi? Sì, sei con noi.
No, eccomi.
Oggi sembra. allora, benissimo, sono qua. E stavo parlando di opportunities, e in realtà stavo parlando della birra che mi sto bevendo, perché tu non sai da dove trasmetto, cioè sì, sai che trasmetto a Torino,
certo,
ma non sai da dove. O sì,
quello no.
O lo sai? No, non lo sai.
No, quello allora, mi manca.
Allora, proprio parlando di opportunità, di saper fare, io giurissimo che non lo faccio come marchetta, ma davvero io quando ho sentito di questo progetto sono rimasto stupito. Radio Banda Larga, devi sapere, È un progetto che nasce insieme alla vetreria, che è il posto al quale trasmettiamo, da un azionariato popolare, ovvero sono state le persone che sono state, non mi ricordo se la cooperativa aveva chiuso o in qualche maniera si era disgregata, avevano licenziato molte persone. Queste persone hanno detto: sai che c'è, che io a tornare a fare il dipendente per poi essere mandato via non lo faccio più. Sai cosa c'è? Che io mi metto insieme a tante altre persone, tiriamo sui soldi, diventiamo tutti azionisti di ciò che facciamo e tiriamo su delle cose per noi. Hanno tirato fuori questo ristorante bellissimo, nel quale durante il pomeriggio, durante tutto il giorno, si può accedere liberamente, cioè non si paga una lira. Si entra qui dentro, si accede liberamente, si può lavorare, si può bersi una birra, c'è il wifi, ci sono dei tavoli per lavorare. Hanno tirato su una radio che è appunto Radio Banda Larga, che ha appunto la è una radio senza sponsor, che non si appoggia insomma a nessun tipo di, non fa marchette e quant'altro, e hanno tirato su anche una gelateria popolare, anche questa creata con questi soldi qua, e sono tutte attività che stanno girando, stanno funzionando, che danno lavoro alle persone, fanno stare bene altre persone e ci permettono di stare qua a chiacchierare di cazzate. Quindi
è una storia bellissima, è una storia veramente bella.
E quindi questo è il posto al quale trasmetto. Prima mi dicevi, no, l'opportunità appunto di parlare con le aziende per quanto riguarda PCU, dove date appunto l'opportunità di confrontarsi con gli imprenditori. Quanto è importante secondo te creare delle partnership per le startup, quindi confrontarsi con degli imprenditori che realmente fanno quello di mestiere o che comunque sono nel mondo mercato, nel mondo azienda da tanti anni?
È sicuramente importante ed è indubbiamente importante per le startup, proprio perché, come ti accennavo già prima, riescono ad avere, tramite un po' questo trasferimento di know-how, un po' dell'esperienza che hanno acquisito le aziende, gli imprenditori più consolidati, e quindi anche magari qualche dritta, se in particolare si riesce anche a innescare una serata di networking in cui magari porti tre startup che lavorano in un determinato settore e un imprenditore che deriva da quel settore. Ti faccio un esempio: i ragazzi del Fab Lab di Bergamo, riuscire a farli incontrare, ed è una cosa che probabilmente faremo tra non molto tempo, con l'imprenditore che ha fatto nascere l'azienda Acerbis, che per noi bergamaschi è conosciutissima, per i non bergamaschi un po' meno, ma è un'azienda che esporta in tutto il mondo, lavora nel materiale della plastica, e se tu guardi, credo, il 90% delle moto da fuoristrada, tutti i pezzi di plastica sono composti da Acerbis. E quindi tu ti ritrovi questi ragazzi che hanno iniziato probabilmente non più di un anno fa a parlare di questi materiali, dall'altra parte ti ritrovi un imprenditore che invece gli può raccontare alcune sfaccettature di quel business che a loro possono essere sconosciute.
Racconti che cos'è un Fab Lab, solo per chi non lo sa?
Certo, giustamente. Il Fab Lab è un... cerco di renderlo veramente molto semplice.
Sì,
è uno spazio,
semplice, ci piace.
Esatto, è uno spazio dove tutta la parte più artigianale viene realizzata attraverso dei macchinari che sono le stampanti 3D piuttosto che altri dispositivi, come possono essere dei piccoli torni o comunque dei piccoli macchinari, per riuscire a realizzare dei prodotti in uno stadio prototipale, diciamo piccole produzioni fino a una decina di pezzi o comunque un ordine di grandezza molto basso. Mm-hmm. Non so se sono riuscito a farti
direi
tu di... che sai che cos'è, mi devi
direi,
dire se sono...
direi di sì, spiegato. No, direi di sì, sei stato chiarissimo, sei veramente eccezionalmente chiaro, che è una cosa importante, perché è vero che in realtà stiamo cercando di lavorare su una base, insomma, di persone che ci seguono, che siano o startup o freelance o incubatori, però è importante sempre cercare di essere chiari, di essere semplici, e poi mano a mano, insomma, far arrivare un po' il messaggio a tutti, anche per un po' per uscire appunto da quella autoreferenzialità tipica di questo mondo. Ascoltami, siccome noi siamo, io mi accorgo sempre che vado lungo in realtà, quindi bisogna o ridurre gli argomenti o ridurre il numero di canzoni, in questo caso riduciamo un po' il numero di canzoni. Noi abbiamo ancora diverse canzoni che tu hai scelto, no? Io quindi ti direi una che ti piace e vorresti sentire adesso. Cosa vogliamo essere? Un po' più critici e parlare del fatto che in Italia è difficile come la tassazione, o vogliamo rimanere un po' più leggeri e parlare di viaggio, oppure farci venire un po' di mal di pancia col ballo di San Vito?
Guarda, giusto per spiegare perché sono state scelte tutte e tre, lo hai fatto tu, direi che potremmo rimanere sul leggero e dire che il viaggio di uno startupper è un qualcosa si spera sempre molto lungo, anche se ricco di imprevisti, quindi lanciamo sicuramente Lucio Battisti.
E allora andiamo con Lucio Battisti con Sì, Viaggiare, che ci racconta un po' il viaggio, quindi un po' il viaggio, un po' le start-up e un po' quello che una start-up si trova a dover vivere, no? La parte bella, il viaggio.
Saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro.
Pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po'. E quindi niente, lasciamo Battisti a pulire il filtro, o meglio l'amico di Battisti a pulire il filtro, lui sì che sa come sistemarlo, quindi è il tecnico di Battisti, quello che gli pulisce il filtro, quindi è il programmatore, il tecnico, e poi non so, suppongo che Battisti a questo punto sia il marketer. Detto questo, siamo di nuovo in onda con Daniele Radici, mi dicono che abbiamo 8 minuti, quindi ci facciamo ancora una breve chiacchierata. Tu mi dicevi, Daniele, che appunto è importante per l'appunto confrontarsi, le partnership, un team solido, quindi visto che stiamo parlando di quello che serve a uno startupper, no?
Sì.
secondo te i coworking, ecco, i coworking offrono davvero questa possibilità di, una parola che odio, te lo giuro, contaminazione. Non la voglio mai più sentire. No, però
allora, sfondo... vai.
No, vai tu. Vai.
No, sfondi una porta aperta, perché Picciu è nata in uno spazio di coworking. Cioè, sarei, non potrei non raccontarti di questa cosa, perché Giorgio, che appunto hai conosciuto, è stato insieme a me uno dei soci fondatori di questa associazione, oltre a Benedetta e Giacomo, che sono gli altri due ragazzi. Io e Giorgio ci siamo conosciuti in Talent Garden a Bergamo, che è appunto uno spazio di coworking.
Peraltro io collaboro col Talent Garden di Torino.
Ah, beh,
quindi
allora
conosco anche Dattoli e gli altri che sono i fondatori, invece di quello di Brescia e tutto
quanto. Di Brescia?
Sì,
certo,
sì,
Davide
sì.
Viene spesso anche lui ai nostri eventi in Talent Garden Bergamo.
Bene.
Sono uno dei tag people di Bergamo anche io.
Quindi mi dicevi, è nato in uno spazio coworking, è nato al tag?
È nato proprio lì, anche la nostra sede, quindi sarebbe proprio strano non dirti che l'ambiente del coworking e l'aria che si respira in un ambiente di coworking sia assolutamente costruttiva e sinergica, per non dire
contaminante. Okay. No, però adesso, scherzi a parte, contaminazione è importante. Sì. Io ho visto veramente nascere delle belle realtà all'interno dei coworking, perché c'è veramente l'opportunità fra le persone, soprattutto molto spesso fra freelance, fra chi è già nel mercato, di conoscersi e di creare le nuove realtà, e quindi molto spesso le realtà sono più di successo. Io credo molto dei coworking, in realtà. Nei coworking cosa sono? Sono spazi di lavoro condiviso, no? Quindi anziché uno starsene in ufficio a casa propria a fare il freelance, cosa fa? Prende e sta in uno spazio dove ci sono altre persone, magari che si occupano di qualcosa che non sia la sua competenza. Quindi magari lui è un grafico, c'è un fotografo, un programmatore, un videomaker, non lo so, un marketer, e quindi c'è la possibilità proprio di unire, di fare questo famoso team complementare, che ha più possibilità di successo, semplicemente perché ci sono più visioni. Giuro che ho l'aria nello stomaco della birra, non voglio fare una cosa schifosa. Quindi è fondamentale, è molto importante. Ma se dovessi dire, per sintetizzare, no? Se dovessi dire proprio qualche cosa che non deve mancare a uno startup, che cosa è veramente importante per fare startup, il tuo aforisma, facciamo l'aforisma di Daniele.
Per esperienza personale, perché non pento nel dire che anche io sono stato e continuerò ad esserlo un aspirante startup o imprenditore, Picciu è un esempio, che è un qualcosa che è nato appunto con quest'ottica, anche se non è un'impresa, è un'associazione, noi non facciamo utile. La cosa che manca è l'execution. Tu puoi avere l'idea più brillante del mondo, il team più affiatato del mondo, ma se rimani nel dire e nel pensare e non butti a terra la cosa e non la fai diventare una
nel
cosa
dire
vera,
e nel pensare,
non succederà
mai.
Io ti dico
che nel dire e nel pensare tu mi hai ricordato Renzi. Hai detto il dire del pensare, di mezzo il fare.
Non era voluta, giuro che non era voluta.
Riformino!
Esatto.
Sono entrato in crozza adesso. Adesso non ne esco più. No, l'execution.
Giuro solennemente che non era voluta.
Va bene, senti, mi dicono che abbiamo 4 minuti. Io faccio andare al volissimo. Guarda, o Satisfaction o I Want It All, poi la tronco e vado giù con la sigla della trasmissione. E ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi anzitutto. E ringrazio anche...
Grazie a te per l'ospitalità.
Ringrazio Radio Banda Larga che ci ospita e che ci dà la possibilità di fare questo. Ringrazio la vetreria. Siamo arrivati appunto in chiusura, ci ascoltiamo ancora questa canzone che ha scelto Daniele. Quale vuoi, Daniele? I Want It All or Satisfaction?
Andrei di Queen.
Andresti di Queen, anch'io avrei fatto la stessa scelta, quindi siamo allineati. Dopodiché ci saluteremo con Digital Versicolor di Glass Candy, che è la nostra sigla di chiusura. Ci si ritroverà di nuovo venerdì dalle 18 alle 19 con un nuovo ospite che non annuncio, stavolta non lo scegli tu, però vorrei che ne scegliessi uno per un'altra delle prossime puntate. Chi mi suggeriresti così al volo?
Allora, al volo ti direi Giovanni Caruso, che di startup anche lui ne mastica, perché sarà una delle persone che insieme a me farà mentorship a startup.
E allora mi metterai in contatto con Giovanni Caruso e sarà ospite in una delle prossime nostre trasmissioni. Allora Daniele, io ti saluto, metto I Want It All, dopodiché mettiamo Digital Versicolor e a presto da Alessandro. Ringraziamo anche qua dalla regia Marco, perché io mi dimentico, ragazzi, non ho memoria, io ho memoria per i visi, per le cose, ma per il resto no. E quindi partiamo, ci ascoltiamo I Want It All dei Queen, o quantomeno un pezzettino. Ciao Daniele. E I Want It All dei Queen sta quasi per partire, se io riesco, perché nel frattempo è partita un'altra cosa, o meglio è partito il touch. Forse ce la posso fare. Non ce la farò. Ce la posso fare? No. Niente, non riusciamo ad ascoltarci I Want It All dei Queen.
I want it all.
E invece sì.
I want it all. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking. I heard him say, gotta find me a future, move out of my way. I want it all. I want it all.
Sfumare I Want It All, ahimè, la stiamo lasciando sfumare e ci ascoltiamo la nostra sigla di chiusura e di nuovo venerdì alle 18 qua su Radio Banda Larga con Startup On Air. Adesso proviamo a mettere Digital Versicolor e forse ci riusciamo anche. Vediamo se riusciamo a mettere Digital Versicolor. Ci vogliamo provare? Non riusciamo a mettere la sigla di chiusura. No, ci riascoltiamo Digital, ci riascoltiamo I Want It All, sembra. Eccola lì che parte, ce l'abbiamo fatta. Buona serata a tutti.